Dunque, ci siamo nel pomeriggio di Maracanã. Tanti ancora gli spunti, gli argomenti da affrontare, perché è chiaro che è stata fatta un'analisi molto lunga e dettagliata su quello che è l'Inter. Noi abbiamo sfiorato poco l'argomento Atalanta, adesso lo faremo con i prossimi ospiti. Tra l'altro c'è anche un mister che sta arrivando. Io voglio prendere anche uno spunto di un ascoltatore relativo...
Sì, ti piace tanto.
No, è una cosa che l'anno scorso abbiamo detto, no? Cioè che l'inadeguatezza del tecnico Sarri nell'ambiente Juve, e l'ascoltatore dice: se fosse lo stesso per Conte, cioè che non rientra in questo,
perché?
In questo ambiente. Questa è una sua, diciamo,
cioè, mentre
dice,
per
è un
Sarri,
pesce fuor d'acqua, no?
Mentre per Sarri ci sono diversi elementi che ti fanno dire non è
gli elementi cominciano ad essere pure su Conte, che
tipo?
Insomma, insomma, non è che mi sembra che in questo momento brilli, no? Anche lui dice: mi sembra rassegnato, sottotono, spento,
sì.
Che ne pensate? È un problema anche di ambiente, no? Come dire, non ci azzecca nulla con l'ambiente Inter, non lo so. Vediamo un attimo, poi andiamo anche a parlare della
sì,
dell'Atalanta.
Io credo andare, che siamo proprio due situazioni diverse.
Vabbè, vediamo,
diamo il benvenuto a Stefano Salandin. Ciao Stefano.
Ciao, come state?
Bene,
bene Stefano, bene, tutto
domanda
bene.
Di ritorno, come sta? Tutto a posto?
Ormai è d'obbligo, appena senti qualcuno, come stai?
Io la faccio sempre, perché...
Ma io pure.
Questa cattiva abitudine dice: ciao, come stai? E uno si stupisce di chi uno
è vero.
Come no. Stai? No, invece è bello sapere come sta una persona.
No, a voglia, voglia. È anche bello salutare, qui ormai ci stupiamo anche quando uno ti saluta. Allora...
Ma come grazie?
Bene, bene, dai.
Diamo il benvenuto a mister Gigi Cagni. Ciao mister.
Ciao misterone. Ciao. Come stai?
Ciao.
Tu come stai?
Grazie.
Oh, vedi, c'è una camicia oggi bianca-azzurra. Com'è qui? A scacchi bianca-azzurra.
Oh signore.
A quadri,
guarda che roba, no, vabbè. Sei colorato.
C'è stato un buco nel...
Gigi Cagni. Sempre...
Ah, Gigi. Ciao.
Allora,
ho sentito che c'era stato un buco nella comunicazione, scusate.
Che dà colore alla nostra trasmissione. Adesso dopo voglio andare su un argomento, Gigi, un paio di argomenti, voglio sentire che dice. Dai, via.
E poi salutiamo Ricky Buscaglia da Zon.
Ciao Ricky.
Ciao, io sto molto bene, bellissimo salutarvi, siamo tutti felici.
Che elementi. Allora, non ci facciamo mai mancare niente. Allora, concludiamo con Conte.
Partiamo da questo messaggio?
No, ne sono arrivati tantissimi su oggi, sull'Inter, Conte, tutto quello che concerne, ognuno ha una sua analisi, e adesso ne prendiamo l'ultima arrivata. Che dice?
Conte è un pesce fuor d'acqua, non ci azzecca nulla con l'Inter, come Sarri non ci azzeccava nulla con la Juve. Sembra sottotono, spento e rassegnato. Che ne pensate?
Che ne pensa mister Gigi Cagni?
No, e non è nemmeno inadeguato, è che solo che sta sbagliando, come fanno tutti gli allenatori che possono sbagliare. E mi collego anche all'Atalanta, stanno facendo lo stesso errore, quindi...
Quale?
Se tu... È quello che noi viviamo in un paese dove devi fare dei risultati. I risultati li fai solo se non perdi. E il risultato di non perdere deriva da delle cose che fai sul campo che in questo momento nessuna delle due squadre, se gioca contro squadre di questo tipo, può permettersi di giocare a tre dietro. Non sono in questo momento in condizione di giocare a tre. Se no perdi.
Però per motivi diversi.
No, uguale. Uguale, io gioco contro il Liverpool e vado per la mia strada, e non calcolo che è il Liverpool, non è, non so, qualsiasi squadra che possa essere anche italiana. In questo
tutte 11
momento.
Davanti alla porta se giochi con il Liverpool.
No, ma perché dici che queste cazzate?
Mamma, non si può fare una battuta.
No, ma io cioè, Gasperini comunque ha detto l'Atalanta non corre più.
Mi danno del difensivista che metto il pullman davanti alle porte, non è così.
E ieri ha preso i gol in contropiede, però, l'Atalanta.
Gara 3 giochi a 4, se non è una cosa così grave.
È apposta.
E lo stesso vale per l'Inter, ma non ti difendi, non è che fai il pullman se giochi a 4. In questo momento a 3 non sai reggerlo, i difensori non sono capaci di fare i difensori, perché in generale sono scarsi. Adesso poi, con squadre di questo tipo, con giocatori di quella qualità, tu non puoi permetterlo. Ieri sera poi hanno dato colpa alla destra dell'Inter.
A chi?
L'esterno
a chi?
Non ha sbagliato lui. lui ha sbagliato a fare il passaggio, ma quelli dietro cosa fanno? Niente? Ma quando uno ha la palla sull'esterno come lui, lo stopper o il difensore deve andare in verticale dietro di lui, deve andare a fare il sostegno, il portiere deve parlare. Ma state scherzando? Ma uno ha passato la palla da metà campo, questo è andato in porta? È colpa solo sua? Ma non esiste proprio.
Stefano Sanandin.
Guarda, io sento boccate di refresca perché si parla di pallone, è bellissimo, cioè, di errori di calcio, cioè di ABC del calcio. È un dramma doverne parlare di ABC del calcio, come dice Gigi, in Champions League, ma è così, è così. È così perché i grandi allenatori devono essere anche pragmatici e in questo momento più direi più Gasperini che Conte non sono pragmatici, perché Gasperini in questo momento non può pensare che l'Atalanta sia quella dell'anno scorso, di due anni fa,
però cioè, l'ha detto a fine partita. Fine partita, secondo me, ha fatto una missione
detto,
di.
Ma non è che sia voglia di, ma anch'io lo dico, però, siccome io non faccio l'allenatore dell'Atalanta, non devo trovare le soluzioni. Lui sì, ma prima della partita, dopo l'ho capito anch'io che non è quella dell'anno scorso, come diceva Cagli prima. Voglio dire. Quindi è chiaro che se vado a giocare, poi c'è una dinamica. Se io gioco l'uno contro uno, contro il Crotone, contro una Juventus in ricostruzione, magari la sfango, faccio quella figura. Se faccio uno contro il Liverpool, che ha tre categorie di differenza, perdo, non c'è niente da fare. Ma avrebbe perso anche il Verona contro la Juve, se la Juve fosse stata più lucida e avesse fatto i gol che doveva fare, perché quel gioco lì è un gioco speculativo che posso fare se sto al 110%, non se sono in queste condizioni come l'Atalanta, che dà una sensazione, la situazione dell'Inter è molto diversa, che dà una sensazione un po' di fine ciclo.
Io infatti là volevo arrivare. Io vi volevo chiedere, mi hai bruciato la domanda, perché volevo chiedervi questo andamento altalenante che ha l'Atalanta in questo momento, se può far pensare ad un fine ciclo, ecco.
Allora, il discorso Atalanta, l'ha detto l'allenatore stesso, sì. Lo stiamo dicendo tutti. Ma l'hai fatta a me, posso parlare io?
Sì, vai.
Scusa. Vai, Gigi. Allora, il discorso è questo, che lo sappiamo tutti, lo sa Giampiero, che se loro non sono al 100% fisicamente, essendo abituati a giocare in un modo soltanto che è quello, a grande ritmo, con grande pressione, con questa forza, e hanno anche tanta qualità, perché se fai 100 gol la qualità ce l'hai, no? Ma loro devono essere in quella condizione. Lui adesso deve trovare il sistema che, se non sono in quella condizione, deve cambiare metodo. È secondo me quello che lui ha detto ieri sera. Perché non puoi giocare, perché è la squadra abituata
per
in
metodo
senso,
Gigi,
no?
intendi il cambio modulo a questo punto, no? Dobbiamo intendere.
Assolutamente sì, non puoi giocare a tre dietro, mettila come vuoi, fai quello che ti pare, non puoi mettere l'uno contro uno all'80% della partita, non puoi farlo.
Scusa Marco,
e quindi
prego Stefano,
dovrà cambiare in questo senso, parlato. Perché è una squadra che come il Verona, hai detto, per il Verona è la stessa cosa. Ma lo ero anch'io come concetto di squadra. Era quello di avere grandissima intensità. Quando non ce l'avevo, e chiaramente la mia squadra non rendeva per quello che erano le sue possibilità.
Allora, aspetta, c'è una cosa che vuole aggiungere Stefano,
scusa,
prima di andare da Righi Buscaglia. Vai.
Volevo dire una cosa veloce, segnalo il termine, cambiare metodo, cioè vedi che la tecnicalità dell'allenatore, se non un sistema di gioco, il metodo, che è molto diverso, molto diverso.
Ricky?
No, ma devo capire cosa vuol dire il metodo dell'allenatore però.
Aspetta, vengo subito Gigi, sentire anche il pensiero di Righi Buscaglia. Righi?
No, io ero incuriosito dal finale del parere del mister, perché io ti dico la mia, io non credo che l'Atalanta sia fine ciclo, te lo dico proprio secco. Penso che in una fase di stagione ci sta che sei anziché al 100, all'80, al 70%. Io faccio il fotografo più che l'opinionista, credo che Gasperini non cambierà. Io ho questa sensazione qui, e probabilmente il suo limite, ma qui... più che
quindi tu
di
dici
Gasperini,
non abbandonerà la difesa a 3, di fatto, io, quel tipo di atteggiamento?
Guarda, anche questo, poi volevo, ti dico la mia e poi mi tengo di tacco una domanda al mister. Io credo di no, perché fin qui ha pagato dividendi e sono 2 anni di altissimo livello almeno dell'Atalanta. Il discorso è che aspettative abbiamo su questa squadra. Io credo che il passaggio quest'anno sia anche quello, cioè che ormai la studiano anche in Europa. Io, se ti ricordi bene, un mese e mezzo fa ho detto che ho la sensazione che l'arma per sconfiggere l'Atalanta non arriverà dall'Italia, arriverà dall'Europa. Qualcuno ci dirà come battere l'Atalanta. Perché l'Atalanta, quando poi gioca al 100, 110, eccetera, è sostanzialmente ingiocabile per tutti, tranne che per le quelle 4-5 grandissime squadre d'Europa. Ma che vogliamo chiedere di più a sta squadra? L'argomento invece è l'altro, e cioè l'allenatore chiamato dall'Inter per vincere lo scudetto può permettersi di giocare in un'unica maniera? E la domanda che faccio io invece al mister: mi spiega esattamente qual è la differenza di rischi che prende una difesa a 3 rispetto a quella a 4?
Mister,
c'è un uomo in... No, ma è semplicissimo, c'è un uomo in meno, non se lo possono permettere di farlo uno contro uno. Se tu sei a 4 non fai mai uno contro uno, se giochi nel modo giusto e fai le diagonali e fai i sostegni al compagno. A 3 invece, che dovrebbe essere 5,
esatto,
no? Perché
3-5-2.
Esatto. Ma se tu a 5 giochi con due giocatori che sono due ali e non due terzini offensivi, diventa un problema difensivo. E hai quegli spazi, hai poi a centrocampo quei buchi. Ascoltami, io ho fatto il difensore per una vita, ho fatto il centrale per 10 anni. La cosa che non volevo vedere davanti a me da centrale era il buco in mezzo. L'Inter ha sempre il buco in mezzo.
Bravo.
E la causa maggiore qual è, Gigi? La causa maggiore qual è? Cioè, il rimedio, la causa in questo caso qual è?
Tu devi giocare con 3 centrocampisti, devi giocare con adesso, in questo momento... Perché per lui il 3-5-2 ha sempre pagato a lui, sempre.
Sì.
Ma adesso non sta pagando, non sta pagando perché lui non sta lavorando sui difensori, per niente. Sta lavorando solo sui difensori facendo il possesso palla e facendo l'uscita.
Sì.
C'è una cosa determinante, adesso la dico velocemente, che era una cosa che mi hanno insegnato quando ero giocatore e ho insegnato io ai giovani. Nel momento in cui io sto attaccando, se tu chiedi a un difensore, se io chiedo a De Vrij, ma nel momento in cui sta attaccando l'Inter, tu cosa fai? Lui ti risponde: guardo quello che sta facendo la mia squadra. Errore gravissimo. Devi guardare dove sono gli attaccanti avversari, perché tu puoi perdere la palla. Tu non c'entri niente in quel momento con l'attacco. È quello che non fa nessun difensore. E difatti prendono il contropiede, vengono infilati, come è successo ieri sera lì all'Atalanta, che la posizione del centrale poi... sul secondo gol, mi pare, se non me lo ricordo, sì, forse il secondo, è assurda a giocare a 3, assurda, perché se la palla è scoperta tu devi correre indietro, non essere in linea con l'attaccante.
Stefano Salandini voleva aggiungere qualcosa.
No, sono d'accordissimo con queste dinamiche, è che mi sembra ci sia un po' di confusione, perché intanto non si riesce più a lavorare, stiamo parlando di allenatori che sono abituati, tanto Antonio, ripeto, sono situazioni differenti Inter e Atalanta, sia come obiettivi, sia come ingaggi, sia come...
Il risultato è lo stesso, Stefano, però.
Sì, no, però perché Gigi, c'è una questione da tenere molto in considerazione, sono due allenatori... per quanto di ambiti diversi, abituati a lavorare tanto con la squadra, e in questo tipo di calcio non ce la fanno perché si gioca ogni 3 giorni, ogni 2 giorni e mezzo, e quindi non riescono a strutturare dal punto di vista tattico la loro squadra, e poiché non ci sono, abbiamo tutti i giocatori che non hanno più le basi di cui parlava Cagni prima, perché è così, cioè stiamo parlando ancora
e la personalità Champions.
Bravo, personalità e basi. I giocatori che fanno la Champions, se non riescono a leggere la diagonale e vengono pagati 30 milioni di euro, questa è una roba che non sta al mondo, però il calcio di oggi è questa roba qua, è più un circo che una questione, come dire, professionale, no? Ma è tutto così, è nel giornalismo, nell'ingegneria, clonano i ponti, tutto funziona così, è più una questione di narrazione che di realtà. La narrazione è che molti giocatori vengono considerati tali, ma non perché Conte s'aggrappa ai Vidal, ai Color, perché questi giocatori erano strutturati. Purtroppo il tempo passa anche per i giocatori strutturati e Color non ce la fa, e Vidal non ce la fa più. Ma ti aggrappi a quello perché, non avendo più tempo di lavorare come si deve, coi tempi a cui erano abituati a lavorare loro, cioè l'allenamento, la settimana, queste robe qui, e diventa complicato.
Però perché
oppure fai come Liverpool che lavora sulla corsa e ha la possibilità di prendere i giocatori di maggiore qualità. Perché sapete quanto tempo corsa un
solo.
Giocatore...
Però mi sembra riduttivo, Stefano, di che il Liverpool lavora solo sulla corsa.
No, la qualità è decisiva. Lo sai quanto tempo tocca un giocatore di calcio il pallone durante una partita? Diciamo 1 minuto e mezzo in totale? E se lo tocchi bene vinci, se lo tocchi male perdi.
Vedi però, posso... Prego. Klopp, per esempio, ha iniziato il campionato cambiando qualcosa. Mm-hmm. Cioè, e ha preso 4-5 pappine.
Sì.
Ha fatto 2-3 partite in cui ha preso delle massacrate. Ha cambiato di nuovo, è tornato come prima, ha fatto le cose che faceva. Lui ha provato e ha visto che non funzionava e quindi è tornato come prima. Questo deve fare un allenatore. A parte l'insegnare ai difensori, perché ormai non hanno capito più gli allenatori che ai difensori devi insegnare perché non c'è scuola. Quindi devi metterti lì e a insegnargli come si fa l'uno contro uno. Solo che magari gli allenatori non sono più capaci di farlo.
Ricky Buscaglia.
No, io credo che il dato che diceva adesso il mister, cioè Liverpool ne ha prese 7 in campionato, poi ne ha date 5 a Bergamo. Io ho la sensazione che ancora per un bel po' di questi risultati ne vedremo. Senza certezze, perché questo è un campionato molto particolare, è una stagione estremamente particolare in cui anche semplicemente la preoccupazione di un maledetto virus all'interno di uno spogliatoio può alterarti il pensiero e anche la tranquillità nel preparare una partita. Poi tutto quello che ho sentito è vero, per carità, va benissimo. Io ripeto, più che l'opinionista, a me piace fare il fotografo. Io ho la sensazione che questi due allenatori di cui stiamo parlando siano ampiamente riconoscibili per i moduli, oltre che per i concetti di gioco, e secondo me non cambieranno, perché sono quelli lì. Poi sbagliano oppure no, possiamo discuterne, ma io ripeto, è sempre un discorso di aspettativa. È lecito aspettarsi che nell'anno in cui la Juve cambia così profondamente, soprattutto in panchina, l'Inter le salti addosso, ma dall'Atalanta, onestamente, ma che vogliamo di più?
No, ma infatti io sono il mio.
No, però non sono d'accordo su. Ecco, mi sembra una situazione paradossale mettere insieme Inter e Atalanta. Sono due situazioni molto diverse. C'è un conto, vabbè, perché non se vogliamo unirli perché difendono a tre, ma l'Atalanta è quella roba lì. L'Inter è un'altra roba. Conte ha giustamente deve far fronte ad altre aspettative, ad altre pressioni rispetto a Gasperini, non c'è dubbio su questo.
Ma quello che mi stupisce, Stefano, quello che mi stupisce è che non cambia, non sta cambiando niente, va avanti per quella strada. E lui è più preoccupato per quello che gli rompono le scatole, i giudizi che fanno, e questa è una cosa che si nota.
Ma parliamo in privato di
alle
questo,
cose, alle critiche che ha, e non sta guardando quello che invece in questo momento lui ha bisogno di fare risultato. Gli mancava anche Lukaku. Tu non devi perdere, e lui queste cose le ha insegnate a tutti, perché ha vinto, lui è vincente,
sì,
ha sempre vinto, dove ha allenato ha vinto. È una cosa strana, per quello che mi sta stupendo adesso Antonio, è una cosa che non riesco a comprendere. È possibile che non capisci che in questo momento non puoi fare quello che tu vorresti, anche se hai una squadra forte, non puoi farlo.
C'è una situazione ambientale,
perché sbagli gol, perché sei tutto quello che vuoi, ma non devi prenderli adesso, perché è una cosa naturale, normale. Il giocatore acquisisce personalità, acquisisce certezze se non perde, se non prende gol.
La differenza è che all'Inter c'è una situazione ambientale molto differente rispetto a quella dell'Atalanta. Bisogna capire se ancora
facendo il paragone
bisogna capire ancora se Antonio Conte ci crede al progetto dell'Inter o no. Bisogna capire se quella mitica riunione estiva in cui si dice si va avanti ma non si dice l'obiettivo è stata una vera soluzione, o come si dice in Veneto, peggio il tacon del buso. È questa la dinamica vera di cui bisogna parlare. L'Atalanta è un'altra storia.
A colpa l'allenatore, non c'è storia. Come aveva i meriti quando vince, adesso ha colpa.
Io sono d'accordo. Sì, adesso c'ha più colpe, non c'è niente da fare. Dai.
Antonio non è quello che io ho conosciuto alla Juve, con cui ho lavorato in nazionale. In questo momento non ha la sua, come dire, identità.
Ma è colpa sua, è lui che deve rimediare. Questa è la forza di un allenatore, la bravura di un uomo. Ma si vede che non è lui. E difatti sbaglia. Certo. Invece lui deve mettersi lì e fare quello che ha sempre fatto, che è capace, perché sa fare tutto. Tutto sa fare.
No.
Quindi lui deve mettersi lì, non ascoltare nessuno. Lui non deve più fare niente. Deve allenare la sua squadra e fare una cosa sola, ma che ragazzi io queste cose le ho vissute, perché poi tu ti intestardisci, vuol fare, poi a un certo punto devi dire basta, io adesso devo pensare al risultato, non devo perdere, contro chiunque, anche contro Crotone, non me ne frega niente, non devo prendere gol, e riparti perché hai la squadra forte.
Allora,
ma se tu continui a prendere delle bastonate non ne vieni fuori, e lui, hai ragione, tu lo conosci meglio di me, e lui in questo momento non è se stesso, ma si vede. Però deve uscirne lui. Non è che devi dare la colpa agli altri.
Sì, ma infatti anche ieri sera nel post-gara ha ripetuto delle cose che sta ripetendo ormai da settimane, quando dice che abbiamo avuto occasione, abbiamo i risultati non ci premiano, però abbiamo giocato bene.
Lui deve
provare. Dice che c'è anche un'evidente crescita.
E crescita esponenziale ha parlato ieri sera. Io veramente... l'anno scorso si attaccava sempre con quello che gli mancava, con i giocatori, con la società. Quest'anno parla di crescita esponenziale e vai a vedere, i numeri dicono tutto il contrario di quello che lui dice.
Poi Marco, però ti faccio anche una valutazione, le partite, ripeto, io sono di quelli che abbiamo visto insieme, se sul 2-2 gli girano giusti due contropiede, lui vince 4-2.
Lo so, però con i se e con i ma mi insegnate, non è che fai le partite di calcio, sennò veramente...
Ma gli episodi, hai ragione, perfettamente ragione, però io non posso vedere una squadra che vuol vincere qualcosa prendere quel tipo di gol.
No, ma guarda,
non puoi, ma non quella di ieri sera soltanto, quelle precedenti, non puoi prendere quei gol, non li puoi prendere, vuol dire che c'è qualcosa che non va, la devi mettere a posto tu, allenatore.
Ci scrivono per esempio questo: comunque è una fortuna che non si giochi con gli stadi pieni, sei fischi di San Siro ogni palla sbagliata, hanno fischiato Ronaldo il fenomeno, fischierebbero tranquillamente Hakimi e Vidal.
No, ma ragazzi, ma questa roba della mancanza di pubblico è, dovremo cominciare a considerarla. Abbiamo parlato con Gigi quando l'ho intervistato su Tutto Sport, abbiamo parlato spesso, ma questa cosa della mancanza del pubblico, cioè voglio dire, ieri sera mentre guardavo questa partita, perché su Tutto Sport dovevo fare i titoli, le cose, e ho avuto l'impressione che se l'Inter avesse giocato al Santiago Bernabéu pieno avrebbe potuto subire molto di più, proprio perché c'è il miedo scenico che lì al Real sembra giocare in un amichevole, cioè lo vedi che questi del Real abituati a quella roba lì, io non so, tutti quanti siamo stati al Santiago Bernabéu, io tante volte, è un'altra, cioè, non è vero che non cambia senza pubblico, poi io sono di quelli che il pubblico non fa gol, però un conto è giocarci col pubblico e un conto è giocarci senza, e quindi questa roba qui dovremmo cominciare a considerarla, certo, per le valutazioni.
Le misure sono diverse, proprio sono diverse le misure, sì, con pubblico e senza. Certo.
Allora, siccome stiamo per andare in pausa, vi posso chiedere se potete rimanere un attimo tutte e tre? Avete degli impegni?
Ma
io vi devo lasciare.
Gigi,
puoi rimanere ancora?
Per Cinzia sì.
Grazie, mister.
Ce l'hai con me oggi, non ho capito perché, ci sei arrabbiato.
Comunque vogliamo ringraziare chi ci sta facendo
i ritratti.
Bravissimo,
fate
bellissimo.
Un ritratto anche a Cagni, se no mi si arrabbia oggi.
Ma ne
hai
fatto un a Conte? E la persona vicina a Conte chi era?
Spalletti, secondo me ha fatto, quello è Spalletti, sì. Allora, Righi, puoi rimanere hai degli impegni? Puoi rimanere ancora un attimo?
Io 10 minuti per te li ho.
Quanto sei gentile. Allora dai, piccolo break e torniamo subito, dai. Siamo tornati nuovamente in diretta in studio, sempre Marco Piccaro e Cinzia Sant'Angeli nel pomeriggio di Maracanà, e allora vedo sempre con noi in collegamento mister Gigi Cagni, Stefano Salandin, Tutto Sport, nonché Righi Buscaglia da Zon, ci siete tutte e tre. Vi rubo ancora qualche minuto perché mi ricollego un po' a quello che stavamo dicendo in precedenza sul fatto di cambiare, no? Vi voglio chiedere un po' un pensiero, una personale, diciamo così, opinione su Fonseca, l'allenatore della Roma. Oggi leggevo una statistica, sono 14 partite dove praticamente ha una media punti di 2,4 il tecnico della Roma. E che ne pensate di questo allenatore che adesso forse, ve lo dico, a Roma cominciano a intravedere i suoi meriti, forse a Roma cominciano a intravedere i suoi meriti. Parto da Righi Buscaglia. Righi, poi faccio il giro. Righi, che ne pensi di questo allenatore che comunque è un po' trasformista, cioè difesa a 3, difesa a 4, è uno che cambia anche non solo gli uomini ma anche il modulo, l'atteggiamento.
Sì, lo scorso anno ha sorpreso proprio anche per gli eccessivi cambiamenti a un certo punto. Ci ricolleghiamo ancora al discorso che facevamo prima, cioè cambiare non è illegale, bisogna capire quando cambiare, cioè se le cose vanno male. Fondamentalmente questo è il discorso. Quindi adesso secondo me ha preso una quadra
buona. Secondo me la Roma è una buona squadra, prima si parlava di qualità, è una squadra che ha una rosa anche discretamente profonda dal mio punto di vista, e un anno di adattamento anche al calcio italiano, che ben inteso ha dovuto avere persino José Mourinho, che pure ha vinto, però ve lo ricordate le sue interviste di José Mourinho, gli ha detto qui ti studiano, ti saltano addosso, cambiano in corsa, e quindi ha dovuto cambiare qualcosa anche lui. Questo io credo che sia l'anno della valutazione, però ecco, siamo i primi di novembre, c'è calma ragazzi, molta calma in un campionato Covid oltretutto, quindi ne vedremo ancora di otto volanti, va?
No, ma possiamo dire che Fonseca ne ha superate di cotte e di crude,
anche,
cioè di
anche
tutti
come
i colori,
ha lavorato il contesto, la mancanza del direttore sportivo, tutti i cambiamenti societari, Gigi,
tutti i problemi.
Io queste sono cose che ho detto già l'anno scorso, e lui quest'anno ha fatto una cosa intelligente, ha voluto assolutamente tre giocatori di esperienza in attacco, questo ha fatto, gli fanno i gol, e poi chiaramente voleva Smalling e l'ha tenuto perché era inevitabile che... Poi tutto il resto non gli fregava poco niente, ma queste cose lui le ha volute perché sapeva che bisogna fare dei risultati qua. Poi il modulo, quello più giusto per i giocatori che ha a disposizione, benissimo. Però io ti ricordi cosa dicevo l'anno scorso quando lo vedevo delle immagini, i giocatori, lui quando entrava in campo e faceva allenamento si capiva che ha personalità e i giocatori lo stimano.
Stefano Salandin?
Sì, ma guarda, quello che ha detto Gigi, ma anche prima, se c'ho Pedro e Mkhitaryan e Dzeko, poi le Small indietro, cambio qualche voglia. Una volta c'ho questi tre, questi quattro, poi discutiamo con tutti, cioè, voglio dire, quello è il discorso. Il giocatore di qualità mi fa una differenza. Di sicuro non è un uomo.
Poi attenzione, uomo c'è Pellegrini, c'è Veretout, cioè lui la qualità la mette sì, in campo.
Poi c'è giocatori di qualità, Zaniolo fuori.
Sì, giocatori di qualità li mette. Esatto. Cioè...
Esatto, non è un uomo sprovveduto. Conosco poco l'ambiente romano e so che ne perde una, ci conosco abbastanza l'ambiente romano e so che ne perde una e diventa di nuovo un cretino, ma in ogni caso non lo è sicuramente. Però ragazzi, cioè, in un campionato in cui si va piano, perché usciamo dal campionato in cui si va piano, non è caso, non è perché l'Atalanta ne ha presi 5, è quella che va più forte e appena arriva al Liverpool ne prende 5. Se tu hai Dzeko, Mkhitaryan e Pedro, che sono bravissimi a non un'alta velocità, che sono anziani, quei tre lì ti fanno la differenza, non c'è niente da fare. E poi io sostengo quei tre lì e dico, come diceva Allegri, 4-3 fantasia, poi tanto non li prendo, perché è sempre lì ragazzi, tanto non li prendo, tanto uno con Pedro, Mkhitaryan e Dzeko lo faccio e poi vediamo che succede.
L'ultima, e saluto Ricky Buscaglia. Ricky, sul Napoli, l'ultima battuta d'arresto del Napoli, l'altro giorno c'erano gli ascoltatori che ci segnalavano con la Z Alkmaar, con il Sassuolo, eppure gli elogi al Napoli per la rosa profonda eccetera, questa battuta d'arresto con il Sassuolo, un tuo pensiero, e tra l'altro Mertens che non segna da 5 gare, stavo leggendo oggi un'altra statistica sull'attaccante del Napoli.
No, allora, in tutta sincerità, la battuta d'arresto con il Sassuolo non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo soprattutto per le assenze di Sassuolo, quello è stato onestamente abbastanza sorprendente, però ecco, ribadisco, per me è molto 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 presto per fare giudizi, non può una squadra passare da prestazioni da 10 e tre giorni dopo a prestazioni da 5, o meglio può farlo perché non c'è tempo proprio per allenarsi fisicamente, non ti alleni, le partite servono per allenarsi, ecco, quindi in tutta sincerità sono tutti giudizi molto molto cauti, e io penso che ci sono più aspetti positivi nel Napoli rispetto a quelli negativi, però chiaro, molto più che con la Z Alkmaar, che è stata una variante anche un po' strana, non mi aspettavo sinceramente lo 0-2 col Sassuolo, e diamo anche merito a Zerbi.
Assolutamente, assolutamente. Ricevita... Sì.
Cioè, io credo che Locatelli adesso sia veramente un giocatore da top club.
Grazie Ricky, un abbraccio, a presto, un saluto a Ricky Buscaglia.
Ciao.
Grazie.
Ricky, ciao, 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 ciao.
Ciao, ragazzi, ciao, ciao.
Gigi, vengo con te che poi stiamo preparando una cosa, adesso ci siamo un collegamento perché volevo chiarire una cosa anche con la presenza del mister e di Stefano Salandini. Gigi, sul Napoli, dai, un pensiero anche sul Napoli, che non ci siamo sentiti sulla squadra di Gattuso dopo quella sconfitta con il Sassuolo.
Ma no, sai, allora, De Zerbi sta diventando un allenatore, perché lo sta diventando adesso, ha capito che non aveva, ha giocato non avendo tre giocatori offensivi, si è messo lì, ha aspettato il Napoli. Poi siamo sempre al discorso degli episodi, dopo poco, adesso non mi ricordo più a che minuto, Osimhen ha avuto la palla da fare l'1-0, no? Un errore
sì.
Stupido della difesa del Sassuolo, e ha sbagliato il gol. Se avesse fatto gol lì, la partita sarebbe stata totalmente diversa. E secondo me il Napoli sta facendo una cosa, soprattutto con le squadre che si chiudono un po', che vuole essere sempre bello.
Ah.
Invece devi essere sporco. Quando una squadra si chiude, tu devi essere sporco. Non devi fare il gol bello, devi fare gol.
Mm.
E lo devi fare in modo diverso da quello che di solito fai. Perché loro sono bravi tecnicamente ed è una squadra che gli piace fare il bel gol. Il bel gol non sempre è,
quindi
è
un po' più farlo. Concreti, meno belli, un po' più concreti,
no,
Stefano.
Meno bello. E poi siamo anche lì al solito discorso che i difensori, mentre io attacco, devono pensare a non prendere il contropiede, non puoi prendere il gol che ha preso il Napoli col Sassuolo.
Salandin?
È quella che io definisco la sindrome del gol col tiro a giro. Abbiamo parlato in questi mesi in nazionale con Mancini, quando si faticava a trovare la quadra, che si arrivava là 8 volte, arrivava uno a caso Insigne, a porta vuota, e cercava di metterla a giro sul palungo, ma la tiro di punta, faccio il gol da calcetto, poi quando sono 3-0 cerco il tiro a giro, e questa roba qua al calcio, ragazzi. Io ricordo quando facevo la nazionale e c'era Lippi, CT, il secondo dopo il mondiale, dopo la vittoria del mondiale, secondo Lippi, e si faceva allenamento e si vedevano molto più allenamenti, ahimè, di quelli che si vedono oggi, e gran parte dell'allenamento era concentrato su questa frase: a sto gioco si deve fare gol, a sto gioco si deve fare gol. E poi si può discutere su tutto.